Bene, allora iniziamo anche questa sera la nostra riflessione con un momento di preghiera. Invochiamo lo Spirito Santo che è vita, guida del nostro cammino perché ci aiuti ad entrare profondamente nell'ascolto della parola che non è una delle tante parole ma è la parola di Dio che ci salva. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Maria, sede della sapienza, prega per noi. Bene, allora stiamo vedendo ancora questi primi capitoli degli Atti degli Apostoli, il Vangelo che si diffonde. Abbiamo visto dapprima l'azione di Pietro, Simone e Giovanni. Abbiamo visto sorgere la prima comunità, una comunità che si apre, alla quale si aggiungono tante persone. Una comunità che si organizza, i diaconi per il servizio delle messe, gli apostoli per la parola, una comunità che vive anche delle fatiche, delle tensioni interne, una comunità che è perseguitata fino alla punta massima dell'uccisione di uno dei sette diaconi, Stefano. Una comunità che è guidata da Dio e che attraverso appunto anche la persecuzione arriva a portare il messaggio anche al di fuori di Gerusalemme. Ed era proprio quello che abbiamo visto martedì scorso parlando dell'opera di Filippo, uno dei sette diaconi. Stefano era stato ucciso, si erano dispersi tutti, Filippo. E abbiamo visto che gli Atti degli Apostoli raccontano due episodi, ma molto interessanti. Filippo che va in Samaria, in questa terra considerata eretica, in cui le persone erano disprezzate dalla tradizione giudaica, e Gesù usò apposta il paragone del samaritano quando parlò del buon samaritano, e Gesù si fermò a parlare con una donna samaritana al pozzo di Sichem. Quindi l'annuncio del Vangelo che raggiunge anche persone che, secondo la concezione del tempo, erano lontane da Dio e non potevano ascoltare la sua parola. Abbiamo visto che Filippo annuncia il Vangelo, tanti credono, ma c'è anche un certo Simone, mago, che faceva cose prodigiose, che apparentemente si converte, anche lui si fa battezzare, ma in realtà il suo intento era cercare di possedere questo potere che usciva non solo da Filippo, ma anche da Pietro e da Giovanni, che erano andati in Samaria per verificare quello che era accaduto. E poi l'altro episodio è Filippo, sempre, che battezza un eunuco, un uomo che a causa della sua malformazione fisica sessuale non poteva anche lui appartenere in pienezza al cammino di salvezza del popolo ebreo. Quest'uomo etiope, un africano, un uomo importante, ministro delle finanze della regina Candace, viene evangelizzato da Filippo e crede e viene battezzato. San Luca ci racconta questi due episodi per farci vedere che il Vangelo non ha confini di regione, fino a qui ci sono quelli bravi, più in là non si può, quindi anche in Samaria, confini legati alla salute fisica, no? Per cui il Vangelo è veramente per tutti. Ed è così che appunto il racconto piano piano fa vedere che le parole di Gesù «andate in tutto il mondo a predicare il Vangelo», «io vi accompagnerò con i segni che faranno comprendere che io sono con voi», ecco, queste parole di Gesù si realizzano concretamente. Questa sera guarderemo il capitolo 9 degli Atti degli Apostoli, non tutto, la prima parte, che segna un episodio fondamentale, perché è la conversione, o meglio, la vocazione di Saulo. È un brano molto noto, però credo valga sempre la pena di rileggerlo, di ascoltarlo, e poi, come sempre, faremo un po' di osservazioni. La seconda parte del capitolo 9 fa rientrare in scena ancora Pietro, però stasera faremo solo questa parte che riguarda Saulo Paolo. Allora, scrive San Luca: «Saulo, spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme tutti quelli che avesse trovato, uomini e donne, appartenenti a questa via. E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Rispose: «Chi sei, o Signore?» Ed egli: «Io sono Gesù, che tu perseguiti, ma tu alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce ma non vedendo nessuno. Saulo allora si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco. Per 3 giorni rimase cieco e non prese né cibo né bevanda. C'era a Damasco un discepolo di nome Anania. Il Signore in una visione gli disse: «Anania!» Rispose: «Eccomi, Signore!» E il Signore a lui: «Su, va nella strada chiamata diritta e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo di Tarso. Ecco, sta pregando e ha visto in visione un uomo di nome Anania venire a imporgli le mani perché recuperasse la vista». Rispose Anania: «Signore, riguardo a quest'uomo ho udito da molti quanto male ha fatto ai tuoi fedeli a Gerusalemme. Inoltre, qui egli ha l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome». Ma il Signore gli disse: «Va, perché egli è lo strumento che ho scelto per me affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli di Israele, e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per mio nome». Allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: «Saulo, fratello, mi ha mandato a te il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada che percorrevi, perché tu riacquisti la vista e sia colmato di Spirito Santo. E subito gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Si alzò e venne battezzato. Poi prese cibo e le forze gli ritornarono. Allora, un brano molto noto, ma facciamo qualche osservazione. Anzitutto sulla figura di Saulo, Paolo, che è importantissima per l'esperienza cristiana. I suoi viaggi, le sue lettere, la sua testimonianza sono veramente straordinarie. Saulo era nato a Tarso, in Cilicia, al nord, e più o meno gli studiosi dicono verso il 5 dopo Cristo. Apparteneva, come dire, aveva una doppia appartenenza, quella giudaica, lui ricorda nelle sue lettere che apparteneva alla tribù di Beniamino, era stato circonciso l'ottavo giorno, come ogni ebreo maschio, era fariseo quanto all'osservanza della legge, aveva studiato, oggi si direbbe all'università, aveva seguito a Gerusalemme, quindi probabilmente la sua famiglia era anche benestante, la scuola del maestro Gamaliele, e però la città da cui veniva era una città di cultura greca, quindi aperta alla filosofia del tempo, ai commerci, agli scambi culturali. E Saulo, lo sapremo più avanti, era anche cittadino romano, un privilegio riservato a pochi. Probabilmente la sua famiglia aveva comperato questo diritto, era possibile nei tempi antichi, e questo dimostra ancora una volta come Saulo, appunto, probabilmente appartenesse a una famiglia benestante. Aveva imparato a lavorare, questa era una norma per i maestri della legge, dovevano, secondo la Bibbia, fare almeno un lavoro materiale. La Bibbia non ha mai disprezzato il lavoro fisico, anzi tutti, anche gli studiosi, diciamo, dovevano saper fare qualcosa. E Paolo era tessitore di tende, non le tendine che mettiamo alle finestre, no? Ma le tende che si usavano per i pastori che erano seminomadi e che appunto vivevano sotto le tende. Era fariseo, lo dice lui stesso nelle sue lettere. I farisei erano un gruppo religioso composto al tempo di Gesù da circa 6.000 persone. Era un movimento laico nato due secoli prima di Cristo, che aveva come obiettivo fondamentale quello della purezza della legge, l'osservanza completa e radicale delle norme, della legge e della tradizione. Ed erano tantissime, più di 600 comandi sia prescrittivi che di divieti. Paolo dice nelle sue lettere che egli era irreprensibile quanto alla legge. Cioè era uno che veramente non ne sgarrava uno. Fariseo alla lettera significa separato. I farisei erano un gruppo di separati, quelli bravi, puri, che non volevano avere a che fare con i peccatori. Sapete che secondo le leggi rituali e della purezza della tradizione, se per esempio si toccava una persona che aveva dei peccati, che era impura, eccetera, si diventava impuri. Per cui i farisei stavano ben attenti non solo a non toccare le persone, ma neanche le stoviglie, le cose che qualcuno impuro poteva aver toccato. Ecco perché si chiamavano farisei, separati, stavano per conto loro. Bene, Paolo dice che è un fariseo. apparteneva a questo gruppo. Quindi quando noi parliamo di conversione di Paolo o di vocazione, non dobbiamo pensare a uno che appunto si comportava male, era lontano da Dio, no, ma uno molto fedele alla legge. E allora perché fa questo? Beh, proprio per fedeltà alla legge. Paolo è uno che è radicale, si vede nelle sue lettere, e la nuova via, dice proprio così, no? I seguaci della via, li chiamavano così i cristiani, solo dopo useranno questo nome, discepoli di Cristo, ma all'inizio li chiamavano seguaci della via, di questa via che parlava di un uomo crocifisso che era ancora vivo, di un Gesù che era venuto a buttar via, secondo loro, le norme e le tradizioni antiche, il Tempio e tutto quello che era legato a questa religione. Quindi è chiaro che Paolo, spinto dal suo zelo profondo, non poteva essere indifferente a questa eresia e quindi perseguitava i cristiani, non solo a Gerusalemme, ma abbiamo sentito, aveva ottenuto queste lettere dal sommo sacerdote per andare dai capi religiosi della città di Damasco, 250 chilometri più a nord, per poter anche lì arrestare e portare a Gerusalemme per il processo religioso quelli che seguivano questa via. Per cui era veramente uno mosso da tanto zelo. Saulo, un po' così a grandi linee, leggendo le sue lettere, si scopre la ricchezza straordinaria di questo uomo così. E questo racconto della sua vocazione ricorre ben tre volte negli Atti degli Apostoli, in questo caso raccontato da Luca come narratore. Negli altri due casi è Paolo stesso che ne parla e racconta quello che gli è successo. Ci sono un po' di differenze, ma il contenuto essenziale è evidente per tutte e tre. Quindi non abbiamo tempo di star lì a vedere le differenze e le similitudini. La prima cosa però che si nota in questo racconto, in questi tre racconti, è il fatto della luce. Era verso mezzogiorno, quindi comunque c'era il sole alto, no? Eppure si parla di una luce. Allora, una luce più forte del sole di mezzogiorno in quei paesi lì, doveva essere una bella luce. Capite che non si parla solo di qualcosa di esterno, ma di qualcosa di molto particolare, al punto che la conseguenza di questa luce qual è? Che Paolo diventa cieco, non ci vede più, una luce così forte che non ci vede più. Lui solo è notato, gli altri che erano lì sentono la voce, ma non hanno la stessa esperienza. Sono ormai arrivati a Damasco, dice il racconto, che erano ormai in prossimità della città, quindi sicuramente erano già parecchi giorni che erano in viaggio. 250 chilometri oggi si fanno in poche ore, no? Se c'è l'autostrada, allora ci volevano giorni. Anche perché il racconto non dice che fossero a cavallo. In genere Saulo viene rappresentato in molti dipinti come mentre cade da cavallo, no? Ma in realtà qui non si dice, anzi si dice che dopo l'hanno preso per mano e l'hanno portato a Damasco, probabilmente andavano a piedi, non erano soldati che avevano i cavalli, no? Era gente comunque pur benestante, ma non il cavallo era molto prezioso, era come una fuoriserie oggi, Comunque arrivano in città e Saulo viene ospitato in questa casa lungo la via principale, la via diritta che attraversava da un lato all'altro la città. Ma la cosa importante è Beh, poi in città abbiamo sentito, arriva questo discepolo Anania, c'è il dialogo che vedremo dopo. La cosa importante è proprio il dialogo che c'è tra Saulo e questa voce, questa luce che gli appare. Abbiamo sentito, è tipico di altre vocazioni dell'Antico Testamento. Anzitutto la duplice chiamata, Saulo, Saulo. Viene in mente altre volte, no? Abramo, Abramo, no? L'abbiamo appena sentito, oppure Samuele, Samuele, due volte quasi a dire chiamo proprio te, non ho sbagliato, sei tu che io voglio incontrare in questo momento, Saulo, Saulo. E poi la voce che dice perché mi perseguiti. Sappiamo poi dalla voce che è Gesù che parla, ma in realtà Saulo non stava perseguitando Gesù, stava perseguitando i discepoli di Gesù. Eppure qui possiamo già vedere quella profonda unione tra Gesù e i suoi discepoli. Quando perseguiti qualcuno che crede a Gesù, tu stai perseguitando Gesù. Quando ascolti qualcuno che segue Gesù, tu stai ascoltando Gesù. Chi ascolta voi, ascolta me, aveva detto Gesù. Non solo Gesù dirà, quando fate qualcosa a uno dei miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me, nel bene e nel male. Per cui Saulo sta perseguitando Gesù. È chiaro, non crede in lui, è convinto che sia un nemico e questo fa. E anche qui nel racconto di questa chiamata c'è il tipico modello che c'è nell'Antico Testamento. Il Signore che chiama, chi risponde di solito fa una domanda, non capisce subito, e chi ha chiamato spiega. L'esempio classico, l'annuncio dell'angelo a Maria, no? Maria è rallegrati, sei la piena di grazia, ma come potrà accadere? E quello spiega e poi dopo c'è l'assenso. Così un po' come schema generale. Tra l'altro è esattamente lo stesso schema che ricorre subito dopo con Anania, questo discepolo di Damasco, perché se notate Anania si sente chiamare una volta sola. Anania rispose, eccomi Signore. Il Signore gli dice, vai, fai questo qui. Anania dice, no, ma come, ma perché devo andare, quello lì è un persecutore. Dio che gli spiega, no, tu fidati di me, questo qui diventerà per me uno strumento privilegiato, e Anania che allora obbedisce. Okay? È uno schema classico di chiamata dentro nei libri della Bibbia. Così, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Chi sei, Signore, che parli? E Gesù risponde, io sono quel Gesù che tu perseguiti. Ecco, l'identità tra i cristiani e il loro maestro. Diremmo, lo dirà Paolo, tra il capo, la testa e il corpo. Il capo è Gesù, il corpo siamo noi, se io perseguito il corpo, io perseguito anche il capo. E Gesù che gli dice chi è, gli spiega, è chiaro che in queste due parole noi non possiamo neppure lontanamente immaginare che tipo di esperienza mistica, diremmo oggi, ha vissuto Paolo in quel momento, in un momento di luce che gli ha fatto capire tutta la storia della salvezza. Gli ha fatto capire che Gesù compie il mistero tramandato da secoli, che, come scriverà Paolo nella lettera ai Galati, nella pienezza dei tempi, da una donna, Maria, finalmente il Messia, tanto atteso, è arrivato. E questo Messia, che è vissuto in un modo diverso da quello che si attendeva l'Antico Testamento, o meglio, da quello che si attendevano gli ebrei, perché in realtà nell'Antico Testamento si parla di Gesù così, il profeta Isaia. Sempre San Luca, vi ricordate, uno degli ultimi episodi che narra nel Vangelo è quello di Emmaus, l'abbiamo già citato anche l'altra volta. E in questo Vangelo si dice che Gesù, camminando coi discepoli, spiega a loro a partire dalle scritture. Non dice via tutto, sono arrivato io. No, non sono venuto per abolire, ma per portare a compimento. E sempre San Luca racconta che i due di Emmaus comprendono dalla parola che veramente Gesù doveva soffrire, doveva dare la sua vita per noi come segno di amore straordinario, e che la sua risurrezione è la conferma di un cammino di dono di Dio che ha offerto se stesso per coloro che ama. Ecco, Paolo probabilmente con quella luce che non ha, che ha come dire, accecato gli occhi, ma che ha chiarito il cuore e la mente, ha potuto comprendere semplicemente questo, che Gesù è il Messia, e infatti lo dirà subito dopo, Gesù il Figlio di Dio, quel Gesù che egli considerava un imbroglione e i suoi discepoli allo stesso modo, in realtà gli si rivela come il Redentore. Per cui Gesù gli dice quel che deve fare. È tipico, no? Delle vocazioni, la chiamata, la risposta con le domande, il chiarimento delle domande e poi il compito. Ad Anania dice: bene, adesso che ti ho risposto, vai, imponigli le mani. A Paolo dice: bene, adesso vai in città e ti sarà detto ciò che devi fare. Non gli dice torna a casa, gli dice vai in città, qui stavi venendo, bene, vai lì e capirai quello che devi fare. Bene, allora Paolo viene portato lì, per 3 giorni resta cieco e non prende né cibo né bevanda, quindi una situazione diremmo molto brutta, molto particolare, no? Uno che non mangia, non beve, non ci vede, insomma non è in buone acque. Chissà in quei 3 giorni quella luce che aveva dentro quanto lo avrà riempito e illuminato. Nelle schede, tra le altre cose, si dice anche che qualcuno tenta di spiegare questa grande visione, questa conversione di Paolo in termini psicologici. C'è sempre qualcuno, no, che vuole così. Dice Paolo, dopo un lungo viaggio, era stanco, era un po' così, forse ha pensato a quello, a quell'altro, eccetera. Ma in realtà è chiaro l'intento di Paolo di dire Gesù, Dio, quando prende l'iniziativa è capace in un attimo di cambiare la vita di una persona. Altri si dice che hanno avuto un cammino anche lento di conversione. Gli stessi discepoli, gli apostoli, non hanno capito subito chi era Gesù. Sono stati con lui 3 anni. Lo hanno sentito predicare, hanno visto i miracoli, ogni tanto non capivano, Gesù gli spiegava, sono scappati quando c'è stata la passione, si sono ritrovati con Gesù risorto. No. Bene, tutto questo per Paolo 3 giorni, anzi 3 secondi, quell'attimo in cui Gesù gli è andato incontro, la potenza di Dio che è capace di trasformare le persone. Nella storia della vita cristiana ci sono state persone che dall'oggi al domani hanno cambiato la loro vita e sono passati da persecutori magari o da persone molto lontane a discepoli innamorati di Gesù. Diciamo che normalmente il cammino è più progressivo, ecco. Ma se Dio vuole può veramente. È chiaro che però Dio non obbliga, nel senso che puoi anche vedere Dio, se Lui ti dà la grazia, con tutta la sua luce, ma tu comunque puoi anche dirgli bene, grazie, ma non mi interessa. Saulo, abbiamo detto prima, era zelante. Zeleuo nel greco significa innamorato, no? Lo zelo è un fuoco interiore, lui voleva che la legge di Dio, e questo zelo, ed era innamorato della verità, Paolo era convinto che la verità fosse quella della legge. Quando finalmente incontra Gesù, ecco allora il suo zelo, il suo amore per la verità trovano finalmente la pienezza. Gesù è la verità. Gesù è l'amore di Dio, e se tu incontri Gesù nella sua pienezza, devi arrenderti. E Paolo nelle sue lettere dirà: io sono stato afferrato da Cristo. L'immagine è quella di un animale che scappa e arriva al predatore e zac, lo prende e lo afferra. No, uno potrebbe dire: ma dov'è la libertà? Se arriva un leone e ti salta addosso, è un'immagine, perché comunque Saulo avrebbe potuto anche, una volta ritrovata la vista, andarsene a casa e dire: bene, non mi interessa. Bene, allora Saulo incontra Anania, è interessante molto perché è una cosa che abbiamo già visto altre volte, è un po' sempre quel rapporto tra, semplificando potremmo dire, tra carisma e istituzione. L'istituzione, in questo caso Anania, il discepolo di Gesù, carisma, il dono di Dio, non stanno da soli. Il carisma, il dono di Dio, ha bisogno dell'istituzione perché dentro ad essa porti frutto. Sempre San Paolo dirà: uno potrebbe avere il dono della profezia, il dono delle lingue, il dono di guarire, ma se non è dentro nel corpo, dentro, non serve, uno va per conto suo, anzi divide. D'altra parte, l'istituzione ha bisogno della profezia, del carisma, di chi illuminato da Dio porta dentro nella vita della comunità la continua novità di Dio che agisce. Allora in questo caso Paolo aveva già capito tutto di Gesù, no? Ci metterà molti anni per come dire, chiarirsi bene, ma in quel momento quella luce, ma Dio gli manda la comunità, gli manda una persona concreta, il quale prega. Beh, di Anania abbiamo già detto, no? Le sue comprensibili rimostranze. Dio che gli dice: vai là, ma signore, ma lo sai quello lì cos'era venuto a fare? Sì, lo so, ma vedrai, diventerà strumento e anzi dovrà molto soffrire per il mio nome. E Anania va, e come lo chiama? Saulo, fratello. Era un nemico, doveva scappare Anania se Saulo fosse arrivato a Damasco, invece è diventato fratello, il nemico trasformato. Saulo, che aveva approvato l'uccisione di Stefano, sarà lui poi a venire colpito dai sassi dei persecutori, no? Quando rischierà anche lui di morire lapidato. Condivide lo stesso destino, non più nemico ma fratello. Saulo, fratello, mi ha mandato il Signore, gli impone le mani, gli cadono dagli occhi come delle squame, torna a vederci, viene battezzato. Ecco, vedete che ogni cammino di conversione arriva a un punto fisso, fermo, che è il battesimo. Vi ricordate l'eunuco, l'etiope, Filippo, che gli annuncia Gesù come l'agnello immolato, come colui, e alla fine l'etiope si fa battezzare. Pietro, quando predica ai giudei e dice: voi avete crocifisso Gesù, pentitevi, e loro dicono: cosa dobbiamo fare? Fatevi battezzare. E si fanno battezzare, e la gioia, ricordate sempre questo termine bello, inclusivo, che dice la gioia, entra in lui. Qui si dice che subito dopo il battesimo Paolo mangia. Attenzione però, quel prese cibo, qualcuno dice, potrebbe essere anche non soltanto mangiò perché era da 3 giorni che era a digiuno e aveva anche fame, ma potrebbe essere che cosa? Quale cibo? L'Eucarestia, no? Prese cibo nella comunità, era stato battezzato e finalmente con quel cibo poteva partecipare a che cosa? Alla vita di Gesù. Quel Gesù che in un modo del tutto straordinario gli era apparso, adesso lui, Saulo, poteva incontrarlo tutte le volte che nella comunità ci si radunava per prendere il cibo in memoria di quello che Gesù aveva fatto. Bene, quindi un episodio molto bello, ancora una volta, per far capire che il Vangelo avanza. Avanza nonostante le persecuzioni, avanza superando le barriere culturali e religiose, i famosi samaritani, superando le barriere della salute fisica, l'eunuco, superando anche le ostilità di persone zelanti ma che non avevano capito che Gesù compie le attese e le promesse. E appunto Saulo ne è l'esempio più grande. Allora concludiamo questa lettura e alcune osservazioni, ancora qualche minuto, perché San Luca dice che rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco. Subito nelle sinagoghe annunciava che Gesù è il Figlio di Dio. E tutti quelli che lo ascoltavano si meravigliavano e dicevano: non è lui che a Gerusalemme infieriva contro quelli che invocavano questo nome ed era venuto qui precisamente per condurli in catene ai capi dei sacerdoti? Ma dice, ma scusa, ci avevano detto, arriverà uno giovane zelante che li metterà a posto, e adesso viene e dice le stesse cose che dicono loro. Boh, non capisco. Erano i giudei, no? Nella sinagoga. Paolo, lo dice poi negli Atti degli Apostoli, nelle sue lettere, quando andava in una città, lui che era ebreo, andava dagli ebrei, andava nelle sinagoghe, leggeva la scrittura, perché aveva capito che nella scrittura si parla di Gesù. Ecco perché la Chiesa legge ancora l'Antico Testamento, non l'ha buttato via, perché lì si parla di Gesù se sai leggerlo bene. E però avete sentito che l'annuncio che faceva Paolo era: Gesù è il Figlio di Dio. Oh, per un ebreo osservante questa è una bestemmia, Che fine aveva fatto Gesù? Crocifisso. Nell'Antico Testamento si dice: maledetto colui che pende dal legno. La crocifissione era considerata una maledizione di Dio. Allora andare a dire un crocifisso non solo non è maledetto, ma è il Figlio di Dio? No, no Paolo, ma cosa ci stai dicendo? E capite che lo dirà nella lettera ai Corinti, la predicazione di Cristo crocifisso è scandalo per i giudei, i quali cercano altro, e per i greci è follia, perché ma cosa stai dicendo? Ma per noi è sapienza di Dio. Saulo frattanto, bellissimo, si rinfrancava sempre di più. Predicando si caricava, no? Perché si rendeva conto anche che la sua parola probabilmente toccava le persone. Si rinfrancava sempre di più e gettava confusione tra i giudei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Dimostrando che Gesù è il Cristo. Bibbia alla mano. come quando mi verrebbe da dire vengono i testimoni di Geova a casa vostra e i bibbi alla mano vogliono dimostrarvi alcune cose, ma voi non fatevi imbrogliare, mi raccomando. Saulo, che conosceva la scrittura, aveva studiato alla scuola di Gamaliele, era un giudeo osservante, conosceva tutta la legge e certamente sapeva trovare le parole giuste. Ecco perché è stato scelto da Gesù, ma anche per altre cose certamente. E allora dice San Luca, trascorsero così parecchi giorni e i giudei deliberarono di ucciderlo. Allora, noi siamo i giudei di Damasco, sappiamo che da Gerusalemme arriva uno con delle lettere per poter arrestare i cristiani, insomma quelli lì che seguono la via di quel tale là crocifisso. Questo tale arriva, viene da noi a parlarci e ci dice che Gesù è il Messia, ci dice che è il figlio di Dio e che dobbiamo seguire lui. All'inizio restiamo tutti un po' meravigliati, ma cos'è che succede? Poi però, appena riusciamo a mettere a fuoco le idee, diciamo no, ma questo qui lo hanno corrotto, che ne so, ha dato fuori di testa, non sappiamo cosa gli è capitato, facciamolo fuori. Probabilmente non avevano in mente un processo, avevano in mente tralciare Scur, lo prendiamo e lo facciamo fuori e, insomma, e magari accusiamo i cristiani, insomma, quelli là di essere stati lui. È abbastanza comprensibile questo atteggiamento. Comunque Paolo viene a conoscenza dei loro piani. Per riuscire a eliminarlo, essi sorvegliavano anche le porte della città giorno e notte. Adesso che è dentro qui non esce vivo, ma i suoi discepoli di notte, vedete, parla già di discepoli, Paolo aveva già, i suoi discepoli di notte lo presero e lo fecero scendere lungo le mura calandolo giù in una cesta. Se avete visto anche qualche città del centro Italia, no? Le città antiche medievali con il muro di cinta, con le case che arrivano fino lì, ecco, da una di queste finestre alto sulle mura lo hanno messo in una cesta di quelle grandi, quelle che si usano per prendere il fieno, non in un cestino della spesa, no? E l'han calato giù di notte perché via a gambe levate. Paolo sperimenta subito le parole che Gesù aveva detto ad Anania: e io gli farò capire quanto deve soffrire per me. Se leggete le lettere di Paolo, egli a un certo punto farà l'elenco delle sofferenze, quante: mancanza di cibo, freddo, persecuzione, carcere, naufragio, assalti, botte, quanto per amore di Gesù, fino a quando è arrivato a Roma, e a Roma finalmente gli hanno fatto un bel monumento. Peccato che prima gli hanno tagliato la testa. Allora concludo: venuto a Gerusalemme cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. È chiaro, è venuto via da Damasco, ma è strano, torna a Gerusalemme. Se a Damasco i giudei volevano ucciderlo, pensate a Gerusalemme. Però perché torna a Gerusalemme? Perché vuole una conferma dagli apostoli che quello che sta predicando è la verità. In questo Paolo dimostra anche la sua umiltà. Lui ha vissuto un'esperienza straordinaria. Certo, anche gli apostoli, ovviamente, no? Incontrare Gesù risorto, avere visto, ma la sua è stata una cosa istantanea, come abbiamo ricordato prima. Però vuole una conferma, e la conferma non la trova dentro di sé, ma la trova nella Chiesa. Ancora carisma e istituzione che si incontrano. Però quando arriva a Gerusalemme, quelli che erano cristiani dicono: come? Fino a qualche mese fa questo qui ci arrestava, adesso viene, fa il doppio gioco, vuole capire chi siamo, fa finta di essere un cristiano come noi, così parlando scopre dove ci troviamo e poi zac, viene e ci arresta tutti. Oh, ci verrebbe questa idea anche a noi, no? E quindi Paolo non può più andare dai giudei perché lo vogliono far fuori. Quando va dai cristiani, loro stanno molto sulle loro perché ha paura che gli imbroglia, e non deve essere stato un periodo molto semplice per lui. Finalmente però Barnaba, che era uno dei rappresentanti, e Luca ne aveva già parlato come di un uomo giusto che aveva venduto un campo per dare i beni ai poveri, Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli. Gli apostoli probabilmente non volevano incontrare questo, meglio non fidarsi. Lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore, gli aveva parlato, e come a Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Barnaba semplicemente dice quello che Paolo ha fatto. Così egli, Paolo, poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme predicando apertamente nel nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca. Lui arrivava appunto da Tarso, conosceva il greco, parlava il greco e non solo l'aramaico. Ma questi tentavano di ucciderlo. A Damasco tentavano di ucciderlo, a Gerusalemme tentavano di ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarea, al porto, e lo fecero partire per Tarso. Guarda Paolo, è meglio che ti ritiri un po', perché qui l'aria è un po' pericolosa. E questo po' non durerà qualche mese, ma più di 10 anni. Per 10 anni Paolo sparisce. Interessante, prima che Barnaba torni a cercarlo, e a quel punto sarà Antiochia la città dove c'è la comunità dei cristiani, allora li chiameranno così, passano tanti anni. Cosa si abbia fatto Saulo in questi tempi non lo sappiamo. Lui fa qualche accenno parlando delle estasi mistiche che ha vissuto. Quando dice che fu portato in cielo, se col corpo o senza il corpo non lo sa, e vide cose indicibili agli uomini, eccetera. Quindi gli storici dicono che probabilmente in questo tempo Paolo visse da solo nel deserto, comunque in una forma di isolamento, di preghiera, e probabilmente da bravo scriba com'era, avrà riletto tutto l'Antico Testamento rivedendolo tutto alla luce di Gesù. Allora capite anche il tempo lungo di una formazione, di una preparazione, di quello che è un cammino spirituale, è prezioso, perché quando poi Paolo tornerà, avrà assimilato profondamente questo cammino della storia della salvezza. Il capitolo, questa parte, si conclude dicendo: la Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, cioè andato via Paolo, tutti, la Galilea e la Samaria si consolidava e camminava nel timore del Signore, e con il conforto dello Spirito Santo cresceva di numero. Per cui dopo questo episodio fondamentale di Paolo si dice, per un po' è tutto tranquillo, poi appunto incomincia Pietro e altre cose così. Ecco. Bene, credo che sia come sempre ricco di spunti, di discussione questo qui. È interessante per esempio se nell'incontro del gruppo, quando ne parlate un po' tra di voi, ci si provi a dire come è stato il nostro cammino di conoscenza del Signore. Che tappe ci sono state? Non credo che nessuno di noi abbia avuto una visione come quella di Paolo, però certamente possiamo ricordare nel nostro cammino dei momenti particolari, degli incontri, delle situazioni, delle giornate di preghiera, che so, qualcosa che ci ha segnato profondamente. Si dice che Saulo è stato introdotto nella vita della comunità da Anania, questo discepolo. Chi sono i nostri Anania? Cioè le persone che ci hanno aiutato ad entrare nella comunità, magari fin da piccoli, no? Che ci hanno introdotto nel cammino cristiano. Quali sono, al contrario, le persecuzioni, le difficoltà che abbiamo avuto? Qui parla di difficoltà dentro la stessa comunità, il sospetto, abbiamo visto, le persecuzioni, eccetera. Capite che noi possiamo leggere in trasparenza l'esperienza di Paolo cercando di confrontarlo un po' con la nostra, ma anche direi ciò che Paolo fa. Paolo cerca la verità. Noi cerchiamo la verità. Paolo è pieno di zelo, non è a bassa temperatura, è un fuoco ardente. Paolo si relaziona con gli altri, accetta, no, che gli altri lo guidino per mano quando è cieco, che gli impongano le mani, va a Gerusalemme per essere sicuro di dire cose giuste, cioè non è uno che dice «Ah, io so tutto, ho avuto la visione di Gesù», no, si mette in confronto con gli altri. Ecco, tutti atteggiamenti che, capite, nella vita di un credente dovrebbero essere presenti. L'umiltà, d'altra parte la ricerca, lo zelo, l'impegno, il mettere la faccia. Paolo ha capito subito che, insomma, rischiava, ma non si è tirato indietro. Non ha detto tocca agli altri, tocca anche a me, faccio la mia parte. Ma rischi, Gesù non ci ha promesso la pensione. Forse non sapeva delle riforme del governo Monti, quindi non ha promesso, no, ha detto io vi prometto che sarete perseguitati. Perfetto, una promessa che si è realizzata con Gesù. Ecco, sono solo alcune delle domande che possiamo evidenziare da questo bel capitolo 9 degli Atti degli Apostoli. Signore Gesù Cristo, nostro unico vero Maestro, che ti sei reso attento alle rivelazioni del Padre e hai custodito nel tuo cuore i suoi segreti per farli conoscere anche a noi, poveri peccatori, ma assetati della tua parola, ti ringraziamo per la luce che ci hai dato e per il conforto ricevuto dalla parola accolta e meditata. Fa anche di noi dei servitori generosi della tua parola, contenti di condividere con i fratelli di fede il tesoro prezioso nascosto nella Bibbia e donato a noi dalla Santa Madre Chiesa. Tu che vivi e regni.